Bruciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Nous sommes deux ombres et de solitude.
Ciao amore ciao, nella versione di Dalida, era la canzone preferita, quasi la colonna sonora della vita di Marco Prato, PR noto a Roma, che insieme a Manuel Foffo il 4 marzo del 2016 uccise il 23enne Luca Varani dopo averlo torturato a lungo. Due giovani di famiglie normali che passano tre giorni fra cocaina e sesso invitano a casa Luca Varani e lo uccidono senza alcuna ragione. Un caso di cronaca nera che sconvolse l'Italia e che Nicola La Gioia, premio Strega nel 2014 con La Ferocia, ricostruisce nel libro La città dei vivi, pubblicato da Einaudi. Non un reportage giornalistico, ma neanche un romanzo di pura finzione. La Gioia ha compiuto un'indagine sull'inconsapevolezza del male. Ha ricostruito attraverso gli atti giudiziari, ma anche attraverso le testimonianze di amici e parenti, sia i fatti, sia le personalità dei protagonisti, che hanno subito ammesso l'omicidio, ma senza spiegare il perché. Fin dall'inizio Nicola La Gioia dice che quel caso di cronaca lo colpì particolarmente perché avvertiva un senso di appartenenza a quei fatti.
Nel libro a un certo punto dico che la prima volta, che era il 6 marzo del 2016, quando c'è la notizia della morte di Luca Varani, comincia a diffondersi, che io ascolto la radio e vedo in televisione, insomma, la notizia, la sensazione fu come quando riconosci per strada, sui tratti di un passante, il volto di qualcuno che conosci bene, che pensavi di non incontrare più e con cui i conti sono ancora aperti. Mi colpirono diverse cose, insomma, di questo omicidio subito, anche se le prime notizie erano molto confuse. Il fatto che ci fosse stato un omicidio così violento, perché Luca Varani è stato torturato per ore prima appunto di morire, sembrava quasi una scena da luogo di guerra, quei luoghi in cui a un certo punto il diritto è sospeso, da crimine di guerra quasi, come, eppure eravamo appunto a Roma nel quartiere
Collatino. Tu dici per esempio che l'hai ricostruito dai documenti giudiziari, dagli atti giudiziari, che anche gli inquirenti che arrivarono subito sul posto rimasero sconcertati per la scena del delitto, loro naturalmente ne hanno viste tante, perché percepivano proprio come il male essersi proprio impersonificato in quella scena.
Sì, questa cosa qui, no, dell'indagine sul male, la città dei vivi è anche un'indagine sul male. Molte persone con cui ho parlato appunto dicevano il male tangibile, i carabinieri per esempio con cui ho parlato dicevano ma si sente proprio in questo appartamento che è successo qualcosa, ma io stesso non so se poi sia suggestione o meno, quando mi sono trovato davanti all'appartamento di Manuel Foffo segnato dai sigilli dei carabinieri, oltre il quale appunto c'era già stata, quindi giorni prima, la scena del crimine, ho avuto proprio una sensazione di malessere che non credo che sia dovuto, come dire, alla presenza metafisica del male, quanto il fatto che c'era un intero condominio in quel caso di oltre 10 piani paralizzato da quello che era successo, quindi tutte le persone asserragliate nei propri appartamenti che sapevano che al di là della propria porta era successo qualcosa veramente di inimmaginabile. E inimmaginabile anche il movente che non c'è di questo delitto, addirittura uno dei due responsabili, Manuel Foffo, che confessa l'omicidio a suo padre mentre stanno in macchina e stanno andando al funerale dello zio, quindi pensa l'inverosimiglianza, ecco, solo la realtà può prendersi il lusso di essere così inverosimile. Il papà dice: ma io ti ho cercato per giorni, ma dove stai, che fine hai fatto? Papà: stavo sotto cocaina, risponde Manuel. Il papà, sempre guidando, dice: ma come hai fatto a scendere così in basso? Suo figlio risponde: veramente sono sceso anche più in basso. E cosa, che cosa hai fatto? Abbiamo ucciso una persona.
Ecco, lui lo ammette anche con un certo candore, una certa normalità. Questo, tu hai detto giustamente, è un'indagine sul male questo libro. Credo che sia anche un'indagine sull'inconsapevolezza del male, perché entrambi, esatto, alla fine ammettono il crimine, poi vabbè,
in maniera diversa, però
daranno le colpe l'un con l'altro, però lo ammetteranno con un certo candore. Questo è un elemento che mi ha stupito molto. Sono quasi dei criminali inconsapevoli.
Sì, quasi degli assassini, dei criminali a loro insaputa. Tant'è vero che quando il papà, no, nella continuazione della scena, dice: avete ucciso qualcuno? Ah, queste sono persone normali, erano persone considerate normali fino al giorno prima, quindi questo pure sconcertava i carabinieri, che dicevano: quando noi abbiamo a che fare con delitti che si consumano nel mondo della criminalità organizzata, sappiamo almeno quali sono le motivazioni che spingono a uccidere. Qui le motivazioni non ci sono. Il Papa chiede: e chi è che avresti ammazzato? Incredulo, perché se tuo figlio, che appunto è una persona che tu consideravi normale fino al giorno prima, ti dice una cosa del genere, è lecito quasi non credergli. Emmanuel risponde: che abbiamo ammazzato, non lo so, non so neanche qual è il nome della persona. E quindi il padre comincia a venirgli dubbi che non sia vero, che Manuel si stia inventando tutto quanto, poi salvo poi verificare che purtroppo è tutto quanto vero. Esattamente quello che dicevi tu, Marco Prato e Manuel Fofo, poi Marco Prato si è suicidato in carcere, quindi tragedia si è aggiunta alla tragedia, è come se loro chiedessero, pur avendolo come informazione, Manuel Fofo dice: ho ammazzato una persona, quindi lui lo sa a livello di informazione, si autodenuncia, anzi non tenta di scappare, eppure è come se non riuscisse a interiorizzarlo, cioè come se lui parlasse e raccontasse di essere stato sovrastato da una forza superiore, quasi che lui chiedesse lui agli inquirenti: ditemi voi, spiegatemi voi ai suoi accusatori che cosa ho fatto, perché io non riesco a capacitarmene. E quindi,
infatti, come... tu lo scrivi proprio a un certo punto, dici: bastava fare una domanda e le risposte arrivavano senza resistenza. I presenti capirono di essere in una situazione piuttosto rara. Non era la giustizia questa volta a sforzarsi di mettere luce negli angoli bui della natura umana, era il fondo del pozzo a risalire impetuoso verso chi si sporgeva per guardarci dentro. Entrambi alla fine dicono: fateci quasi capire voi perché l'abbiamo fatto.
Esattamente, no, loro, nell'immagine che io utilizzo, no, come sempre gli investigatori si sporgono sui bordi di un pozzo nero, in questo caso il responsabile non fa nulla per impedire che tutto quanto emerga, perché racconta, eppure ciò che emerge da quel pozzo è per lui che ha commesso quel crimine intraducibile. Cioè è come se i concetti fondamentali a cui noi siamo abituati, assunzione di colpa, responsabilità, causa-effetto, in loro fossero praticamente perennemente crollanti o talmente fragili da essere quasi inconsistenti. Eppure però questi concetti sono alcuni dei concetti basilari, il libero arbitrio su cui è costruito l'uomo moderno. Quindi io in loro ci ho visto davvero qualcosa, tra virgolette, di nuovo e di spaventoso loro malgrado, perché tutto questo ovviamente non è che diminuisce la loro colpa. Eppure, io mi ricordo all'inizio, quando questo caso esplose anche mediaticamente, alcuni cronisti dissero: sembra quasi il massacro del Circeo, quello di cui parlava anche Pasolini negli anni 70. E in realtà questo perché c'era un'analogia per le diverse classi sociali che erano coinvolte. Però questo a me sembra invece proprio l'opposto del massacro del Circeo, perché mentre Izzo e i suoi complici, i massacratori del Circeo, erano ben determinati nella volontà del male, nella premeditazione, eccetera, eccetera, questi invece, Fofo e Prato, sembrano due apprendisti stregoni che mettono in moto una catena di cause e effetti che a un certo punto non riescono più a fermare, come se mettessero in moto una specie di contagio psichico. Loro si chiudono 3 giorni in casa, pippano cocaina proprio all'inverosimile, e anche lì che cosa, cioè, ci sono elementi importanti ma che non spiegano tutto. La cocaina: senza cocaina probabilmente, anzi sicuramente, non sarebbero diventati così violenti, però se fosse sufficiente la cocaina a trasformare delle persone, come dire, in assassini, a Roma o Milano ci dovrebbero essere 20.000 morti al giorno, tenendo conto di quanto, insomma, gli alcaloidi.
No, infatti tu giustamente non trovi una causa o un movente specifico, però fai comprendere al lettore la complessità di questo caso. Sicuramente c'era la droga, la cocaina, sì. Sicuramente c'era una distinzione di classi sociali, perché poi si è andato ad indagare anche nella vita sia di Fofo che di Marco Prato, ma anche della vittima, certo, di Luca Varani. C'era anche l'omosessualità dichiarata, quella di Marco Prato, e quella invece in parte nascosta, quindi questa, non dico omofobia, ma volontà di nascondere le proprie tendenze omosessuali che magari c'erano in Manuel. Però alla fine appunto non si ha una risposta chiara del movente. Sicuramente tu getti una luce per far comprendere la complessità del caso, della situazione. A un certo punto tu ricostruisci anche attraverso le dichiarazioni di chi ha conosciuto sia le vittime che i carnefici, cioè proprio un capitolo che è intitolato Il Coro. Ecco, come sei riuscito a maneggiare tutto questo materiale umano vero, reale, di vittime, di carnefici, di testimoni, rispettando appunto la verità?
Beh, io mi sono sentito, è come se fossi stato immerso per 4 anni nel fondo di un lago o di un oceano, insomma, a seconda di qual è l'immagine che è più pregnante. Cioè, proprio mi sentivo quasi parte in causa in questo caso. Quindi sono stato in giro per Roma per anni a raccogliere materiale, a fare interviste, a incontrare persone, anche ad andare in posti dove non sarei mai andato e fare domande che non avrei mai avuto il coraggio, di fare. Quindi, insomma, è difficile, no? Andare dai genitori, per esempio, di Luca Varani che tra l'altro, insomma, sono davvero un'immagine, forse l'unico squarcio di luce in questa storia, o intrattenere poi una conversazione, in questo caso epistolare, con Manuel Foffo, no? Uno dei due responsabili, che in questo momento è in carcere. La cosa che forse non è una conclusione, perché secondo me i libri dovrebbero più porre domande che dare risposte, ma una conclusione parziale a cui sono giunto. E questa totale difficoltà, ecco perché questi casi sono interessanti, perché secondo me in questi casi raccolgono in maniera esasperata qualcosa che però è in giro, un'aria che respiriamo un pochettino tutti quanti. Cioè, Immanuel Foff e Marco Prato, perché c'è questa difficoltà di assumersi le responsabilità di ciò che hanno fatto? Perché hanno una difficoltà enorme a distogliersi da se stessi e a riconoscere l'altro. Nel momento in cui io vedo in te una parte di me stesso, ti ho appunto riconosciuto come un altro essere umano e comincio a rispettarti e a rispettarmi, e attraverso la differenziazione fra me e te comincio a costruirmi un'identità. Se io mi guardassi sempre allo specchio, non avendo nulla rispetto a cui differenziarmi, un'identità non me la riuscirei a costruire. Loro hanno questa, secondo me, difficoltà. Non riuscendo a distogliersi da quello specchio lì, non riescono a costruirsi un'identità forte, e se non è un'identità forte, è difficile che tu, come gli assumi su di te il concetto di responsabilità o il concetto addirittura di libero arbitrio. E quindi il che però ti getta anche in una solitudine tremenda. Questa è una storia appunto di solitudini, di ragazzi soli, di ragazzi colpevolmente soli. Non è che la solitudine è sempre nobilita chi la subisce, in certi casi siamo causa noi, insomma, di questo narcisismo esasperato che poi ci porta a non riuscire a guardare null'altro che noi stessi. E a questo si aggiunge, scusa, aggiungo un altro elemento forte: il fatto, se hai un'identità così fragile, senti tantissimo il giudizio altrui, sei terrorizzato tantissimo dal giudizio altrui.
Fra le varie frasi che mi hanno colpito di questo romanzo, c'è quella in cui tu scrivi: nessun essere umano è all'altezza delle tragedie che lo colpiscono. Gli esseri umani sono imprecisi, le tragedie, pezzi unici e perfetti. Sembrano intagliate ogni volta dalle mani di un dio. È
Sì,
così?
il fatto di non essere ancora oggi, ancora di più rispetto secondo me a ieri, di non essere, cosa vuol dire non essere all'altezza delle tragedie che ci colpiscono? Ovviamente non lo siamo mai, ma perché non lo siamo in maniera particolare? Perché la tragedia è qualcosa di irreversibile. Qualcosa di irreversibile nella vita comunque ci aspetta. Moriremo, moriranno i nostri cari, moriranno i nostri genitori, eccetera. Questo è una cosa che non si può evitare. Eppure il concetto di irreversibilità è quello che noi cerchiamo di tenere più lontano, più nascosto, sotto il tappeto, più rimosso. Ecco, l'oggetto di rimozione per antonomasia oggi è il concetto di irreversibilità. Per noi tutto quanto dovrebbe essere irreversibile. Finita una vita, c'è una vita nuova, come nel caso, come nei videogiochi e cose del genere. E quindi abbiamo anche, si sono anche molto allentati i rituali che un tempo celebravano l'irreversibilità. Noi abbiamo bisogno di rituali o laici, religiosi, insomma, attraverso i quali, come dire, prendere le misure rispetto alla finitezza della vita e alla nostra transitorietà. Solo che viviamo in una cultura che questa cosa qui la nega. Quindi, quando ci accade qualcosa di irreversibile, non lo accettiamo. È giusto che non lo accettiamo perché è normale, no? Per come essere umano, ma culturalmente invece non sarebbe normale. E questo, appunto, la cosa che a me colpiva molto.
Questo era Nicola La Gioia che ci ha parlato di La città dei vivi, pubblicato da Einaudi. Da questo libro sarà tratta una serie TV che andrà in onda su Sky. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri.
Il cacciatore di libri.
Proprio ascoltando I Maestri Cantori di Norimberga, opera di Wagner, che al Teatro Regio di Torino nel 1919 avviene il primo incontro fra Giacomo De Benedetti e la giovane Renata Orengo. Giacomo è destinato a diventare uno dei critici letterari più importanti del Novecento. Renata sarà sua moglie e lo sosterrà per tutta la vita. La storia di questa coppia di intellettuali italiani è raccontata nel libro La casa dalle finestre sempre accese, scritto da Anna Folli e pubblicato da Neri Pozza. Anna, allora, partiamo innanzitutto ovviamente dal protagonista, da Giacomo De Benedetti. Abbiamo detto uno dei più grandi critici letterari del Novecento. Tu lo definisci, riprendendo anche una definizione, intellettuale ammalato di troppa intelligenza. Dalle tue descrizioni si capisce che spesso è anche insicuro di quello che fa dal punto di vista professionale. Ecco, tu, avendo un po' studiato la sua personalità, che idea ti sei fatta di Giacomo De Benedetti, persona e professionista?
Beh, Giacomo era sicuramente un animo tormentato, lo è sempre stato fin da ragazzo. Probabilmente il fatto di essere rimasto orfano a 17 anni, prima del padre e poi della madre, ha influito sul suo carattere. Insomma, è stato il grande dolore che lo ha in qualche modo cambiato. Ma il fatto di essere ammalato di troppa intelligenza è una frase secondo me molto calzante, e non è mia ma di Alberto Moravia. Dà l'idea di come lui si sentisse in qualche modo un diverso, cioè, bravissimo a scuola tanto che i suoi professori gli hanno fatto saltare un anno di liceo classico, sempre il primo, sempre avanti agli altri. A 21 anni ha fondato una rivista, Primo Tempo, dove ha pubblicato le sue prime poesie, Montale, dove ha pubblicato le sue poesie Ungaretti. Saba è diventato più famoso grazie agli articoli pubblicati su Primo Tempo. Ecco, se pensiamo che cosa sono adesso, cosa siamo stati noi a 21 anni, cosa sono adesso i ragazzi di 21 anni, ci rendiamo conto dell'eccezionalità di quest'uomo.
Ecco, c'è da dire anche che la sua vita era veramente circondata da persone che hanno fatto la storia della cultura italiana, perché tu per esempio negli anni 20 citi l'amicizia con il pittore Felice Casorati, ma poi c'erano anche Carlo Levi, Mario Soldati, Natalino Sapegno. Poi nella casa sia di Torino che di Roma arriveranno personaggi come Umberto Saba, Eugenio Montale, con il quale lui avrà sempre un rapporto anche un po' altalenante. Quindi insomma era sicuramente una personalità di spicco di quell'epoca, circondata anche da personalità altrettanto di spicco.
Infatti devo dire che l'idea di scrivere questo libro mi è venuto proprio da questo. Mentre scrivevo il libro precedente mi rendevo conto che attorno alla figura di Giacomo De Benedetti e di sua moglie Renata, perché non va dimenticata l'importanza di Renata, si radunava il meglio dell'intelligenza di quegli anni, prima a Torino e poi a Roma, e c'era proprio un crocevia di intelligenze, di persone che, come scrivo, dell'arte, della bellezza, avevano fatto un po' il centro della loro vita. E mi è sembrato quindi interessante raccontare la loro storia, raccontarla quasi fosse un romanzo, per ricordarci quello che è stato il nostro passato, insomma, in un momento in cui non sempre la cultura è così importante, così considerata come una cosa fondamentale, per loro è stato veramente il faro che ha illuminato tutta la loro esistenza.
Ecco, tu hai citato il tuo romanzo precedente, il tuo libro precedente, che era Morante Moravia, una storia di amore, e c'è stata anche una relazione, diciamo, di amicizia intensa fra Alberto Moravia ed Elsa Morante da una parte, e dall'altra appunto Giacomo De Benedetti e Renata Orengo. Addirittura Renata forse era una delle persone che riusciva più a parlare con Elsa Morante, che sappiamo aveva un carattere piuttosto difficile. Che rapporti c'erano fra queste due coppie degli intellettuali dell'epoca?
Beh, è abbastanza interessante perché, per esempio, Elsa Morante era attaccatissima alla famiglia De Benedetti, addirittura anche ai bambini a cui faceva regali, eccetera, ma aveva un rapporto molto diverso con Giacomo e con Renata. Giacomo è sempre stato il suo maestro. Era
lo
ancora giovanissimo.
Temeva anche le sue, diciamo, recensioni, sì, e giudizi sui suoi libri.
Sì, era emozionatissima, si preparava quando doveva andarlo a incontrare. Per tutta la vita è stato il maestro al quale si rivolgeva dando del lei e tremando sui suoi giudizi, anche se fin dall'inizio Giacomo ha capito l'importanza della scrittrice, quindi non è mai stato un giudice severo nei suoi riguardi. Ecco, invece, rispetto a Renata c'era veramente dell'amicizia e dell'affetto. L'hai detto tu che Elsa Morante aveva un carattere difficile e aveva rapporti difficili soprattutto con le donne. E invece con Renata è stato proprio un affetto che è durato tutta la vita e anzi nei momenti difficili di Renata, perché in fondo il matrimonio con Giacomo De Benedetti ha conosciuto anche dei momenti di grande difficoltà. Elsa si è prodigata e a me è stupito tantissimo nel leggere le lettere di Elsa Morante a Renata, perché era una specie di consigliera galante addirittura, cioè
Era una
non
veste
solo la
inedita, insomma, di Elsa Morante. Ecco,
molto inedita,
tu hai
molto
citato i
inedita.
momenti, ecco, di difficoltà. Uno dei primi grandi momenti di difficoltà che devono affrontare Giacomo e Renata sono le leggi razziali nel 1938, perché Giacomo De Benedetti è ebreo, quindi non può più lavorare, deve farlo di nascosto attraverso pseudonimo. Questa è una cosa che lo segnerà profondamente nella sua vita. Loro poi, durante la guerra, fra il 43 e il 44, saranno costretti anche a rifugiarsi a Cortona, in Toscana, quindi a lasciare Roma. Eppure De Benedetti trova comunque sempre nella cultura il suo punto di riferimento. Tu a un certo punto scrivi: nello sfacelo di quegli anni, in De Benedetti rimane un'unica fede. Per lui solo la cultura può essere l'antidoto al veleno del fascismo, della guerra, del razzismo. Solo la cultura può rendere l'uomo libero e restituirgli dignità. Ecco, questo è stato il suo punto cruciale, il punto cruciale su cui, diciamo, si è svolta tutta la sua vita.
Beh, io credo che abbia veramente segnato un momento fondamentale. Io dico c'era un prima 1938 e un dopo. Le sue insicurezze si sono acuite nel 1938 perché sentiva anche dei sensi di colpa rispetto non solo a Renata, la moglie, ma ai due figli, che essendo figli di un padre ebreo erano involontariamente stati messi in pericolo. E il fatto di non poterli mantenere in certi momenti perché non poteva lavorare era una ragione di grande tormento. Però, come dicevi, c'era la cultura, c'era la letteratura. E c'è una frase che mi aveva colpito di Renata, che in uno dei momenti di difficoltà, insomma, in cui si sentiva inerme davanti a quello che stava accadendo, legge Proust. E la bellezza della recherche illumina la sua giornata.
Ecco, diciamo che De Benedetti aveva proprio una passione smodata per Proust, è stato, come dire,
Lo scopritore.
l'oggetto, lo scopritore, ma anche l'oggetto di studio di tutta la sua vita. De Benedetti è stato anche, diciamo, un animatore della scena culturale, perché è stato uno dei pilastri fondamentali del premio Viareggio, poi era diventato anche uno degli amici della Domenica, quindi stiamo parlando del premio Strega. Diciamo che Renata amava di più partecipare ai salotti culturali romani. Giacomo stava un po' più in disparte, però nello stesso tempo era il vero protagonista che suscitava a volte anche, insomma, delle polemiche.
Sì, perché Giacomo aveva un carattere intransigente, cioè non si piegava e se pensava che un'opera non andasse premiata, si batteva con tutto se stesso perché non venisse
Era proprio
premiata.
controcorrente, a
Era
volte proprio si metteva
controcorrente.
contro gli
Era molto
altri.
avanti, ecco, io potrei dire, più che controcorrente, lui era molto avanti, era uno dei primi ad avere capito l'importanza dell'opera di Pasolini. E lui e Ungaretti al Viareggio si sono veramente prodigati fino alla fine perché venisse premiato. Il fatto che invece non ci fossero riusciti è stato un dolore, quasi qualcosa che lo colpiva nel profondo in modo personale. Insomma, lui era davvero un uomo che viveva attraverso queste cose e quindi insomma tutta la sua vita è stata complicata, non ha mai avuto momenti di pace neanche nei momenti di grande successo.
Grazie allora ad Anna Folli, ora in libreria con La casa dalle finestre sempre accese, pubblicato da Neri Pozza, la storia di due intellettuali del Novecento, il critico letterario Giacomo De Benedetti e sua moglie Renata Orengo. Grazie Anna.
Grazie a te.
E anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.